10:34, siamo qui sempre su Radio Onda Rossa, come promessovi, eccoci di nuovo con il nostro carissimo amico, nonché l'enciclopedia del movimento No Tap, Gianluca Maggiore. Ciao Gianluca.
Ciao, buonasera a tutti quanti.
Ci senti bene?
Sì, benissimo.
Oh, sono felice perché prima con Cosimo abbiamo avuto dei problemi a sentirci, ci stanno un po' interferendo, diciamo, ecco. Allora, carissimo Cosimo, scusami, carissimo Gianluca, il movimento No Tap cresce, tantissimi incontri informativi a breve distanza l'uno dall'altro, a San Nicola, a Leverano, Melendugno, incontri che servono a informare la gente su questo piano scellerato e inutile della TAP, ovvero Trans Adriatic Pipeline, questo corridoio meridionale del gas così veramente inutile e devastante. Tantissime poi le iniziative, un aggiornamento sul sindaco Salvemini di Lecce che ha preso finalmente posizione, oggi una passeggiata del tubo era prevista, la quarta passeggiata su quello che dovrebbe essere il percorso del tubo. Io vorrei però cominciare, Gianluca, dalla Consulta. Chi sono questi signori della Consulta che hanno detto di no al ricorso della Regione Puglia e hanno dato il via libera alla costruzione ritenendola appunto valida? Chi sono?
Beh, vabbè, la Consulta è comunque un po' di nomina politica, è inutile girarci molto intorno, ma in realtà non è nemmeno questo il problema. Il problema è che comunque loro non hanno ritenuto neanche di valutare nel merito il ricorso, perché l'hanno ritenuto inammissibile perché era stato presentato oltre i termini. Questo era il problema essenziale della questione.
Ok, quindi è stato presentato ricorso fuori dai termini consentiti e la Consulta ha dovuto d'ufficio dire che è valido il via libera alla costruzione del TAP.
Ma vabbè, ha dovuto, mi sembra.
Ha dovuto nel senso, diciamo, che gli è piaciuto, alla fine gli è piaciuto, giusto?
Sì, esattamente, sì. Si è tolta la castagna bollente dal fuoco in questa maniera, non entrando nel merito, perché nell'entrare nel merito era chiaro che qualcosa probabilmente non aveva funzionato come doveva.
Senti Gianluca, allora questo pare che sia stato uno schiaffo, diciamo, al movimento, questa presa di posizione della Consulta, però il movimento continua ad andare avanti. Oggi alle 17:30, ce l'ha già preannunciato Cosimo, a Melendugno ci sarà un incontro. Melendugno, città per l'attuazione della Costituzione, quindi autonomie locali e sovranità popolare, un tema importantissimo, dato che questa sovranità popolare oggi si cerca assolutamente di eradicare, un po' come gli ulivi, diciamo, no? Che cosa si farà oggi?
Praticamente Melendugno è stata scelta come città per l'attuazione della Costituzione da questa associazione che è per l'attuazione della Costituzione. È chiaro che anche a livello nazionale Melendugno è diventato un punto di riferimento per i diritti violati, inutile prenderci in giro, ci fa somigliare più a un paese del terzo mondo che a un paese cosiddetto democratico, e questo è il motivo della scelta di questa manifestazione su Melendugno. Giustamente noi siamo parte, diciamo, di questo evento, perché chi praticamente ha visto veramente che cosa significa la sospensione di tutte le leggi democratiche, che sono le persone che nei mesi si sono interposte fra la realizzazione del gasdotto e la popolazione.
E quindi ci saranno diversi interventi, fra cui quello del sindaco Poti, che continua a essere, diciamo, un portabandiera di questa posizione assolutamente informata dei fatti, perché lui in un'ultima riunione ha detto: mi è stato detto di informarmi prima di parlare. Insomma, noi riteniamo che Poti sia alquanto informato oltre che incazzato, giusto?
Beh, direi proprio di sì. Era giustamente un riferimento polemico,
sì.
Sia al questore che all'ex capo dei PM di Lecce, Cataldo Motta, che a nostro avviso, uscendo dalle loro funzioni istituzionali, hanno veramente preso delle cantonate politiche non indifferenti. Soprattutto il questore Cataldo Motta, cioè, non ha più nessun ruolo istituzionale. Se qualcuno ritiene di intervistarlo, può farlo benissimo. Invece il questore dovrebbe mantenere, a nostro avviso, un contegno istituzionale imparziale e non politico, perché il suo intervento è sembrato, oltre che a gamba tesa, abbastanza politico. Noi riteniamo che un sindaco eletto dalla maggioranza della popolazione sappia quale sia il bene della sua popolazione. Una persona nominata, che si dovrebbe occupare di ordine pubblico, dovrebbe evitare di commentare le azioni di chi è stato eletto.
Senti Gianluca, in un'ultima riunione tenuta a Mesagne, dove appunto Marco Poti, così come anche il sindaco di Mesagne, hanno fortemente sviscerato i loro motivi contro la costruzione della TAP, no? Poi c'è stato anche il tuo ottimo intervento, come sempre, pieno di particolari, e si parlava ovviamente di tutto quello che è la corruzione oggi, di come si cercava di convincere la gente a essere a favore di questa TAP, sia nel piccolo, con tutta la propaganda, con gli infopoint che si stanno facendo per informare sui vantaggi della TAP, ma anche a livello globale, europeo, di gente che conta. Raccontavi di caviale in scatolette d'oro, che non si era manco capito che fossero state d'oro e siano state buttate, tappeti preziosi, insomma tutto quello che arriva dall'Azerbaigian, che continua a volersi ripulire la faccia. A che punto stanno questi smascheramenti a livello europeo? Ci sono state altre importanti articoli sempre a livello europeo, perché in Europa si comincia a parlare giusto un po' online di questo, in Italia, cioè c'è stato qualche avanzamento, qualche altra critica importante su quello che l'Azerbaigian oggi è la violazione dei diritti umani?
Direi proprio di sì, perché si sta pagando il conto, lo scotto di queste influenze. Prima di tutto voglio dire che il sistema zero non è una novità anche di altri stati, e voglio dire che ci sono sicuramente altri stati che hanno messo sul piatto le stesse tipi di regali e di offerte dell'Azerbaigian. Purtroppo il discorso di quanto il Consiglio d'Europa sia attendibile negli ultimi anni si è aperto con l'Azerbaigian, ma sicuramente non si chiuderà con l'Azerbaigian. Molti dei paesi non europei, perché il Consiglio d'Europa è aperto alle istituzioni che puntano ad entrare nella democrazia a livello europeo, non sicuramente ad entrare fisicamente nell'Europa, molti di questi paesi utilizzano questi metodi, diciamo. E la cosa che non è chiara a molte persone, e forse non è uscita nemmeno sui giornali esteri, oltre che su quelli italiani che non hanno scritto nemmeno una riga, è il problema serio che il Consiglio d'Europa, che dovrebbe essere il baluardo della democrazia, dà una specie di patentino a questi neostati democratici, che gli permette di entrare in grossi appalti o grossi finanziamenti europei. Ecco perché si spiega il problema della corruzione del Consiglio d'Europa. La questione è molto semplice: la bocciatura del rapporto Strasser, per cui Luca Volontè è stato accusato di corruzione internazionale con un movimento di denaro intorno ai 2.390.000 euro, non è fine a se stessa. L'Azerbaigian non voleva ripulirsi la faccia dalle sue malefatte a livello di diritti umani esclusivamente perché voleva sembrare bello. Il problema era più serio, perché le istituzioni europee, tipo banche, per finanziare questi paesi devono avere delle garanzie di rispetto dei diritti umani, e queste garanzie le dà il Consiglio d'Europa, che abbiamo visto che proprio pulito non è. Quindi è chiaro che le accuse di corruzione internazionale mirano a far avere all'Azerbaigian il patentino di democrazia per poterlo fare accedere a miliardi di euro di finanziamenti che escono dalle nostre tasche. E questo è un problema serissimo.
Allora,
ed è la base.
Ascoltavo poi infatti.
Prego.
Sì, dicevo, ascoltavo infatti, poi riprendi cortesemente da dove eri arrivato, perché volevo entrare appunto in merito a quello che dicevi, che c'è un'intervista pubblicata su Recommon, questo portale internet di Elena
non...
ecco, dove diceva che questo affare TAP aspetta soprattutto finanziamenti pubblici, dove ci sono già dei finanziamenti delle banche europee che stanno investendo. La Turchia ha già avuto 800 milioni di dollari dalla Banca Mondiale, e ci sono banche private che vogliono entrare nell'investimento solo se c'è il finanziamento pubblico e la copertura da parte dei governi coinvolti. Cioè, i rischi poi devono essere assunti dai governi, come sempre, cioè con i soldi nostri, non con i soldi delle banche. Quindi
è veramente complessa la questione. Semplicemente loro, quando ottengono dei finanziamenti europei che magari non sono, sono il 50% del valore dell'opera, questi finanziamenti fungono da garanzia a un'immissione sul mercato di bond, di azioni su queste opere. Quindi che cosa succede? Che essendoci una garanzia istituzionale, automaticamente fondi pensione, banche private si catapultano su questi che sembrano finanziamenti sicuri. È chiaro che un finanziamento di 2 miliardi di euro in poco tempo, cominciando a immettere sul mercato queste azioni agrarie, automaticamente diventano finanziamenti di decine di miliardi di euro. È un problema reale, perché è il problema dell'economia sulla carta, che non è realmente legata poi alla materia prima, diciamo, alla materia del contendere. E questo è una questione. Invece quello che è successo in questi giorni, precisamente l'11 di ottobre in Consiglio d'Europa, è qualcosa di storico. Sulla questione Azerbaigian il Consiglio d'Europa aveva aperto un'inchiesta l'11 di ottobre, con 4 anni di ritardo, perché il rapporto Strasser è stato bocciato nel 2013. Il Consiglio d'Europa ha votato delle risoluzioni contro l'Azerbaigian, questioni sui diritti umani, 2 risoluzioni. Questo è un problema serissimo, tant'è vero che la discussione del prestito all'Azerbaigian per 2 miliardi di euro da parte della Banca Europea degli Investimenti dal 17 di ottobre è slittata a data da destinarsi.
Chissà come si sentono in Azerbaigian adesso con questo slittamento di finanziamenti.
Veramente penso che sia un problema serio per loro, di cui sempre sui giornali italiani non troveremo scritta una riga, ammesso che quest'opera sia veramente strategica, come hanno detto finora. Magari qualcuno si dovrebbe interessare di come quest'opera viene finanziata e del fatto che non è più in discussione per il momento il prestito, che invece a quanto pare a opera, come dicono loro, cominciata, dovrebbe essere un'urgenza.
Però abbiamo visto che lì a Melendugno, a San Foca, si stanno cominciando a muovere delle cose, e di conseguenza il presidio si sta allargando. Ci vuoi dire qual è la situazione lì adesso?
Attualmente noi abbiamo visto dei movimenti, sono state portati dei materiali dentro il deposito della società privata che fa il servizio di guardianeria per TAP. Abbiamo visto parecchio movimento, tipo trasporto di gessi, reti da cantiere e altro materiale, e quindi già si era alzato l'allarme. Due giorni fa sono entrati nel cantiere, hanno manutenzionato i gruppi elettrogeni che servono a illuminare il cantiere di notte, e questo già fa pensare che si preparano a lavorare anche di notte. È un problema, sicuramente ci sono dei movimenti che ci insospettiscono. Di contro il presidio, il movimento NoTap si organizzano sempre meglio. Fra ieri e oggi abbiamo montato in pratica un campo intero, cioè una tenda da campo ex esercito, precisamente il 76° reggimento.
Sappiamo la provenienza, quindi.
Che ci è stato offerto da un'associazione di Bologna che ringrazio di cuore. Quindi abbiamo spostato il presidio dall'altra parte del cantiere per avere una visuale migliore da un punto più alto. Abbiamo montato questa tenda, oltre al famosissimo ormai gazebo che ci segue da mesi. E quindi, anzi, possiamo dire insieme al gazebo il pannello solare che ci dà l'energia elettrica anche. E quindi ci stiamo ingrandendo, e la tenda è attrezzata per l'inverno, giustamente, per essere utilizzata agevolmente per far dormire le persone anche l'inverno. Ci si organizza senza dubbio.
Ovviamente è una partita a scacchi questo, no? Come tu muovi una pedina, io vado di conseguenza, fin tanto che si spera si dichiari lo scacco matto a questo piano scellerato, veramente.
Vorresti dire che è una partita a scacchi con un tempo ben delimitato. Per questioni di tempo non perde in questo caso la popolazione, ma perdono loro.
Beh sì, certo, dato che è da 6 anni, giusto, che questa cosa va avanti.
Sì, dal 2011 loro devono comunque entro il 2020 aver concluso completamente tutta l'opera.
Va bene. E allora, ci vuoi dare delle ultime indicazioni su nuove iniziative prossime per quanto riguarda questo glorioso movimento NoTap, né qui né altrove?
Vabbè, questo pomeriggio fra un po' faremo questo incontro a Melendugno sull'attuazione della Costituzione. C'è una serie di piccoli incontri in giro. I primi di novembre saremo di nuovo in Valsusa per una serie di incontri in cui incontreremo anche delle associazioni che abbiamo già incontrato in Belgio, a Bruxelles, a livello internazionale. Per il momento questa settimana, la settimana prossima, non dovremo avere assemblee pubbliche vicine, diciamo così, all'interno dei paesi, mentre ci aspettiamo che nell'arco della settimana i comuni interessati dall'autorizzazione unica di SNAM votino la delibera di contrarietà, come quello di Lecce, che ha avuto degli intoppi legati alla sconfitta al TAR dell'attuale maggioranza, ma che dovrebbe comunque votare la delibera a breve.
Benissimo Gianluca, noi ti ringraziamo sempre tanto per la tua puntualità e dovizia di particolari nell'informazione. Ci terremo comunque sempre in contatto per ulteriori aggiornamenti. Grazie e buona lotta ancora tutti quanti insieme.
Buon pomeriggio a voi.
Grazie Gianluca, ciao, a presto.